un po' per un errore di prospettiva, un po' perché si voleva scongiurare il pericolo. Trump era stato considerato fino all'evidenza contraria un outsider, uno che non ce la poteva fare. Invece le cose stanno andando diversamente. Dicevo, tu hai delineato nel tuo articolo gli aspetti salienti, che cos'è che Trump ha capito, che cos'è che Trump incarna e cattura nella classe media bianca impoverita, e lascio la parola a te su questo, sul fenomeno Trump.
Sì, innanzitutto c'è da dire che io sono uno di quelli che hanno in qualche modo sottovalutato Trump, perché nel momento in cui è sceso in campo ben pochi, me incluso, hanno pensato che questo buffone arrogante e pagliaccesco potesse comunque superare le primarie in Iowa, che sono un po' la cartina di tornasole di quello che poi succederà dopo, anche se in effetti non sempre è stato così. E Trump è uno di questi esempi. Credo che innanzitutto, diciamo che uno dei motivi per cui è stato sottovalutato è che nessuno si aspettava che l'elettorato americano potesse cascarci, nel senso che credo che il primo pensiero di molti analisti è stato quello di dire Trump è una figura comunque vecchia, rappresenta gli anni 80, rappresenta il kitsch e dunque non può in qualche modo passare il test di un elettorato che ha avuto per 8 anni Obama, ha avuto comunque un partito repubblicano che nonostante il suo estremismo si è comunque evoluto anche in un senso negativo, però comunque un partito repubblicano che in molte sue ha comunque un linguaggio per molti aspetti anche moderno, quindi gli elettori pensavano che dopo 8 anni di George Bush e 8 anni di Obama un rimasuglio dei mi avrebbe detto peggio anni 80 come Trump non potesse avere alcuna appeal se non in settori molto ristretti e così estremi dell'elettorato. E in realtà Trump è sempre stato fortissimo, dal momento stesso in cui è sceso in campo ed è comparso in televisione ha avuto rating altissimi, ha avuto un'estrema popolarità, non ha mai avuto un calo, è stato un vero carismato con piccolissimi veramente cali nei primi stati dove si sono giocate le primarie, ma poi dopodiché ha continuato a mangiare tutto quello che poteva mangiare, conquistando sempre più delegati e dimostrando un certo tipo di consenso anche abbastanza trasversale. Diciamo che Trump ha raccolto più delegati che tutti gli altri candidati repubblicani messi insieme, quindi questo la dice lunga. E soprattutto Trump ha un consenso nazionale, mentre invece altri candidati repubblicani sono forti solo in alcuni stati e deboli comunque in generale quasi in tutti. Trump in realtà lui ha un consenso che si basa su un fallimento che è quello della cultura neocon di questi ultimi 10-15 anni. Una cultura che ha tentato in qualche modo di plasmare la politica americana degli ultimi 15 anni, fallendo. Una cultura che anche in Italia e in Inghilterra soprattutto ha tentato di conciliare due tendenze. La prima era quella di un forte interventismo in politica estera, quindi le guerre preventive, il cambio di regime, ovviamente propagandato sempre in buona fede, per la difesa dei valori occidentali, e dall'altra una politica tutto sommato abbastanza liberale per quanto riguarda le politiche interne, quindi comunque un'accettazione progressiva dei diritti delle minoranze, l'estensione dei diritti personali a qualunque tipo di tendenza religiosa e sessuale, un ammodernamento anche del linguaggio. Quindi, insomma, quel tipo di politica neoconica ha riscosso un successo in Inghilterra tra i blairiani, in Italia nei gruppi di pensiero che si possono identificare più o meno in diverse riviste culturali milanesi, nel Foglio, tra ovviamente la parte più liberale, liberista del polo, del centrodestra. Quindi questa cultura neocon in qualche modo ha tentato di plasmare anche l'opinione pubblica europea ed americana degli ultimi anni. Per esempio, noi abbiamo in America una serie di pensatori vicini a George Bush che sono in qualche modo stati adottati o avvicinati da collaboratori dell'attuale primo ministro italiano. Quindi c'era stato questa sorta di consenso bipartisan verso una politica che fosse in qualche modo molto aggressiva all'estero, molto liberista in economia e piuttosto liberale sul tema dei diritti umani e diritti civili. Questa politica in America ha lasciato al momento soltanto macerie, nonostante quello che si dice la ripresa economica non è assolutamente forte, fa impallidire rispetto alle altre grandi espansioni economiche, tra cui quella degli anni Ottanta, nel senso veramente ridicola nei confronti delle altre espansioni economiche, e ha lasciato comunque una classe media ancora piuttosto impoverita, con una classe lavoratrice che è quella appunto operaia bianca, che in effetti è il settore umano più degradato d'America, perché è un settore che fino a 20 anni fa aveva in qualche modo le chiavi in mano, poteva bloccare una intera città con i propri scioperi, aveva un dollaro forte che poteva effettivamente rappresentare un certo potere d'acquisto, il salario contava, e adesso si ritrovano con un paese in cui, secondo questa retorica di Trump, dominano il femminismo, le minoranze, il political correct, che vengono visti ovviamente come alcuni dei responsabili della crisi di questo settore sociale. E in qualche modo si può dire che il partito repubblicano si è dimostrato al tempo stesso più flessibile e più anche malgabile del partito democratico, perché in qualche modo ha tentato di produrre una nuova classe dirigente, un qualche pensiero politico che fosse anche pieno di avventure e di speranza, ovviamente una speranza assurda, che come quella appunto di poter impostare il benessere occidentale sul cambio di regime forzoso di altri paesi o comunque una politica economica estremamente competitiva, però in qualche modo rappresentava una forma di ideologia che si stava affermando, e Trump ha calpestato tutto ciò. Trump ha dimostrato che l'elettorato americano in questa rivoluzione conservatrice non ha creduto, ha un elettorato che evidentemente non è così contento del progresso economico degli ultimi 15 anni, sicuramente un elettorato che va con Obama, ma credo che l'elettorato di Trump non sia arrabbiato per il successo di Trump, quindi di Obama in politica estera, oppure del politico di correct di Obama, per così dire. Io credo che l'elettorato di Trump sia arrabbiato perché in effetti per molte fette di popolazione il costo della vita è sempre più alto, le opportunità si riducono sempre di più, c'è una classe operaria che in qualche modo si sente degradata, umiliata, presa in giro, e vede soprattutto neanche un po' di futuro per i propri figli, quindi dice a quel punto al diavolo tutto il resto, diciamo azzanniamo quello che possiamo azzannare prima di scomparire definitivamente, e poi chi se ne frega se Trump non ha un briciolo di politica economica o di politica estera.
Mossetti, quindi ti interrompo, scusami, sì. Su una questione che mi sembrava importante, no? Perché tu hai citato quelli che si sono rivelati poi essere i punti deboli del Partito Repubblicano, su cui Trump ha giocato proprio come outsider, come controtendenza rispetto a questi fallimenti del Partito Repubblicano. Uno dei punti deboli che tu citavi, per cui nessuno si fidava di questa corsa di Trump, era quello, l'accusa di essere così 80s, no? Di essere così anni 80. In realtà mi sembra che nel tuo articolo venisse bene fuori come Per esempio, tu citavi l'indimenticabile Gordon Gekko, no? Del film di Oliver Stone, Wall Street, dove questo Gordon Gekko è proprio il classico self-made man, questi uomini d'affari aggressivi, però abituati a sporcarsi le mani nel mondo reale, che però non disdegnano la finanza, e un magnate come Trump non avrebbe potuto disdegnare la finanza. A me sembra che la sua forza stia anche nel riuscire ad allontanarsi da sé in qualche maniera. Lui è riuscito proprio a giocare questo ruolo di outsider, pur essendo uno dei veramente dei pezzi grossissimi dell'economia americana da un trentennio. Quindi un assoluto protagonista dell'establishment economico, diventa quasi un outsider, una figura quasi marginale, in via di estinzione proprio nella misura in cui crescono invece, per citare un altro film, i Wolves of Wall Street, no? E quindi lui ha giocato molto su questa opposizione alla finanza, pur essendoci dentro fino al collo. Questo è un paradigma interessante.
Sì, lui, innanzitutto, Trump è un misto tra, si può dire, tra Salvini, Berlusconi e Grillo. Per quanto riguarda le sparate che fa sul tema immigrazione, ricordo ovviamente Salvini, anche perché sono quasi sicuramente nel caso di Seretto, non potrebbe mantenere come costo di mandare i
Scusami Paolo, se puoi ricercare una ricezione migliore, è molto disturbata adesso la linea.
Come mi senti?
Sembrerebbe meglio, vai, grazie.
Ok, dicevo, Trump è un misto tra Berlusconi, Salvini e Grillo. Le balle che spara in politica per quanto riguarda la politica migratoria ricordano Salvini, perché sono balle che quasi sicuramente non potrà mantenere. Il costo di rispedire 11 milioni di immigrati a casa è ovviamente impensabile, quindi quasi sicuramente le sparate che ha scattato. Per quanto riguarda questa sorta di capacità di giocare sul oblio, sulla dimenticanza, sull'ignoranza di Berlusconi, così come Berlusconi in effetti è stato parte integrante del sistema predatorio capitalistico italiano, che ha giocato appunto su un sistema totalmente corrotto di gestione delle finanze pubbliche, delle tasse, eccetera. Anche Trump in effetti rappresenta pienamente il marcio che poi ha condotto a una politica totalmente iniqua, a differenze abissali tra i diritti dei poveri negli Stati Uniti, che in effetti provocano poi quell'alimentazione dell'elettorato arrabbiato bianco che Trump poi va a conquistare. Quindi Trump ha sicuramente una parte di genio proprio nella sua capacità di essere totalmente impermeabile con quella critica razionale e costruttiva. Lui potrebbe essere benissimo demolito in una dialettica in qualche modo sensata, con effettivamente la considerazione che lui rappresenta proprio il marcio, il fallimento della politica liberista americana, insomma. Quindi rappresenta una contraddizione interna, perché insomma lui è la parte che ha ereditato una cifra considerevole dal padre, quindi non è in qualche modo un sistema, ma questo è stato ripetuto in bancarotte, i suoi casinò ad Atlantic City sono spesso presenti, che ha pagato numerosissime spese disastrose, quindi ha pagato lavoratori in nero, ha ancora cause anche piuttosto gravi in corso, quindi non è assolutamente un esempio vincente del meglio capitalismo americano. Nonostante ciò, Trump riesce a giocare sulle irrazionalità, sulla paura dell'elettore, sulla rabbia dell'elettore, e quindi a evocare soltanto i ricordi migliori degli anni Ottanta. Tu mi citavi l'esempio di Gordon Gekko, appunto. Trump in qualche modo è stato capace di essere Gordon Gekko, di essere il rapace capitalista d'assalto e in qualche modo è semplificata il concetto che l'avarizia è una cosa buona, ma al tempo stesso Trump ha avuto sempre un'aura di buffone, di clown, di persona quasi comica, quasi uno showman che si prendeva a gioco poi di quegli stessi miti. Trump non ha mai avuto reverenza per i miti del Partito Repubblicano, soprattutto per quello neocon. Trump fin da subito negli anni '80 ha avuto posizioni, si può dire, piuttosto liberali in politica. Trump non è mai stato favorevole alla repressione del corpo femminile, non è mai stato favorevole a esaltare il semidio che è Ronald Reagan. Negli anni '80 descriveva Reagan come tutto fumo e vento rosso. Si è sempre preso il gioco della, in qualche modo, dell'etica protestante che la cultura neocon al momento cerca invece di far passare come positiva, unita ad una certa liberalità in tema di politiche interne. Quindi in qualche modo gli avversari di Trump in questi mesi hanno cercato di dipingerlo come un farlocco, una presa per i fondelli, però senza attaccare, come dire, i motivi dell'ineguaglianza che hanno rafforzato Trump. Gli avversari di Trump non hanno mai detto tu sei un fascista, tu sei schifosamente ricco, mentre la maggior parte degli americani comunque hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, nel senso che il dramma adesso degli Stati Uniti non è l'estrema povertà, che è comunque altissima, ma è il fatto che il potere d'acquisto non basta mai. Ci sono studenti indebitati fino al collo, che dovranno probabilmente lavorare contro voglia per 30 anni della propria vita pur di ripagare i debiti. Ci sono lavoratori che sono chiusi in ufficio, comunque sono costretti a vivere in tuburi a New York. Quindi il Partito Repubblicano sembra attaccare Trump da una prospettiva sempre competitiva, sempre tra virgolette un po' fighetta, per modo di dire, per usare una parola molto, molto banale. Trump reagisce dicendo: sì, ma in qualche modo io l'ho fatta franca, io ho preso per i fondelli la vostra stessa cultura capitalista, io proprio perché io sono un patacaro di fatto sarei dovuto scomparire, invece io sono sopravvissuto, io sono uno che ce l'ha fatta in barba ai club esclusivi che mi volevano cacciare, sono uno che ha finanziato tranquillamente a destra e a sinistra perché potevo permettermelo, ho finanziato anche le campagne della Clinton negli anni 90 quando mi serviva, mi sono preso il gioco di tutti. In questo c'è sicuramente un esempio di populismo che ricorda Grillo, quindi appunto c'è il Grillo, c'è il Berlusconi, c'è il Salvini, e Trump riesce per questo a sopravvivere, a galleggiare, perché gioca moltissimo su un oblio, su una infantilizzazione, vorrei dire, della classe lavoratrice americana, che è frutto proprio di politiche assolutamente spietate in tema di economia, perché in effetti si è sempre detto: l'importante è che tutti lavorino, l'importante è che tutti si facciano, come dire, il sedere così pur di arrivare a fine mese, riduciamo i sussidi, riduciamo le politiche sociali, e quindi tutto andrà bene. Invece Trump è un esempio che in qualche modo dimostra che forse gli intellettuali pessimisti di sinistra andavano sentiti forse più a destra che a sinistra stessa, perché in qualche modo questa società ha creata questa infantilizzazione deliberata della società americana, si è ritorta contro proprio contro la classe dirigente più giovane repubblicana e di destra, perché Trump è un mostro creato dall'infantilizzazione dell'elettorato americano, che a questo punto non ricorda più niente, non ricorda gli anni '80 come un periodo di ingiustizia in cui si sono fondate poi le strutture attuali, ma ricorda soltanto gli anni '80 come un periodo quasi aureo, un periodo insomma così del liberi tutti, del freddiamocene, del politico correct, un periodo di espansione, un periodo in cui effettivamente l'America contava qualcosa, ma contava qualcosa poi in realtà nessuno poi negli Stati Uniti si sta facendo prendere da razzista, anticomunista, antisocialista, anzi al contrario, cioè i sondaggi ci dicono che la società americana è sempre più tollerante nei confronti della parola socialismo, e quindi questo si ricollega ad un altro fatto, che in realtà la cittadinanza non è un segnale necessariamente di bigotteria e di razzismo, sicuramente c'è un elemento fortissimo di tutto questo, ma in realtà l'ascesa di Trump rappresenta una sorta di esperimento di laboratorio fallito che è stata la cultura neocon degli ultimi 10-15 anni. Hanno tentato in qualche modo di puntare tutto su un'economia assolutamente lasciata a briglia sciolta, una politica assolutamente aggressiva all'estero, che poi in realtà Trump può rigirarsi come vuole, perché Trump può benissimo dire io non ero favorevole alla guerra in Iraq, che ci ha fatto spendere solo un sacco di soldi, e questo anche ricorda Berlusconi, perché Berlusconi chiaramente non è mai stato un particolarmente falso in politica estera, anche se ovviamente non ha mai avuto di tutti i segni di ideologia corrente le sue posizioni, ma così anche Trump. Quindi, ripeto, Trump rappresenta sicuramente una reazione bigotta e razzista e ignorante della società americana in confronto del cambiamento. Ma questo cambiamento che gli elettori di Trump contestano non è soltanto il cambiamento in senso progressista, certo, non è soltanto Obama.